Ma un intellettuale del Medioevo in che epoca credeva di vivere? Risposta: nell'epoca moderna, naturalmente. E anche contemporanea, sì, anche contemporanea, perché loro non avevano ancora separato le due cose. E voi credete che fra 1000 anni, quando parleranno di noi del 2020, diranno loro che vivevano nell'epoca contemporanea? Lì qualcuno comincia anche lì. No, allora c'è il trucco. No, noi non viviamo affatto nell'epoca contemporanea. E in che epoca viviamo? Saperlo. Perché lo decideranno in futuro, non lo decidiamo mica noi. In che epoca stiamo vivendo? Come se quelli del Medioevo avessero saputo che vivevano nel Medioevo. Figuratevi poi quelli dell'antichità. Se noi viviamo nell'antichità. Dai. E quindi...
Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Nella puntata Barbero Riserva di oggi ascoltiamo Alessandro Barbero e Alessandro Vanoli al Festival Letteratura di Mantova, mentre dialogano sulla storia e sui metodi di ricerca e indagine moderni. Buon ascolto!
Del comitato organizzatore Festival Letteratura ringraziamo AutoCenter per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto ad Alessandro Barbero e Alessandro Vanoli.
Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati, ben distanziati e però numerosissimi, e questo comunque fa la differenza. Abbiamo anche delle musiche sotto. E allora, parliamo di storia, capite anche voi che è un argomento un po' vasto, no? E è un po' il dubbio che è venuto a entrambi quando ci hanno chiesto di farlo, che diciamo, tutto sommato. E... dopo lunghe riflessioni, perché l'idea era di provare ad elencare alcuni temi, alcune inevitabili declinazioni del problema e dell'argomento, e provare a ragionare assieme, siamo noi, perfetto, e provare a ragionare assieme del senso di un mestiere che ci accomuna, in questo caso, è un dialogo. E quindi presume un botte risposta. Lui mi ha detto che devo cominciare io. E quindi io gli farò non credo che saranno domande. Non...
Ma puoi, se vuoi.
Posso, se vuoi.
Purché tu non mi chieda la data della battaglia di Ponte Milvio o cose così, ma puoi farmi delle domande.
La battaglia di Ponte Milvio tu la sai, per cui non vale. E storia forse è la parola da cui cominciare. Che non è affatto scontata, badate bene, cioè è scontata per chi lo fa di mestiere, ma non è così né facile da spiegare, né così evidente nel suo senso più generale, nel modo in cui normalmente viene percepita. Una cosa di cui sono abbastanza convinto dopo tanti anni di mestiere è che la storia non è fatta di date. Cioè, naturalmente, la storia, c'è una famosa formula che è di Bloch, cioè la storia è la scienza dell'uomo nel tempo, quindi se lo metti nel tempo le date ci vogliono, per carità, siamo tutti d'accordo su questo. Però se fosse tutto qua, la storia, se tutto quanto si dovesse risolvere in questo problema, e cioè nello stabilire quando Napoleone ha perso a Waterloo, beh, non credo che nessuno dei due avrebbe molto da lavorare, tutto sommato, c'è già scritto questo. E molto spesso probabilmente uno delle incomprensioni sull'argomento nasce proprio da questo, dal fatto che la storia venga percepita anche scolasticamente come un insieme di date da imparare, cosa che incidentalmente ammazza un po' il mestiere e anche il fascino dell'argomento. C'era una cosa che mi capitò molto tempo addietro e che ho fatto mia tanti anni fa, di didattica della storia, e che cominciava così. da parte del docente che la propose, e cioè adesso vi mettete qua tutti assieme e per 5 minuti fate le fonti, scrivete la fonte del momento in cui adesso stiamo vivendo, e per 5 minuti scrivete quello che state vedendo, quello che sta accadendo. E normalmente quello che accade è che nessuno di voi scrive la stessa cosa. Grossa parte delle cose che scriverete, non dico che contrasteranno con quelle del vostro vicino, ma probabilmente racconteranno una parte della verità che non è necessariamente detto che sia quella del vostro vicino, appunto. Ecco, io ho sempre pensato che la storia partisse da qua, e cioè dal dubbio che devi mettere nei confronti del passato. E il passato che noi abbiamo a disposizione è quello, tanto per cominciare, non solo naturalmente, quello della materia scritta, del poco, spesso poco materiale che ci è rimasto da poter maneggiare e da dover interpretare. Da quel momento in poi ho cominciato a pensare, poi l'ho capito in maniera un po' più strutturata come si dovesse fare questo tipo di gioco, che quello che io dovessi fare era non credere alle fonti e cominciare a mettere tutto il dubbio che potevo, metodologico, su quelle fonti. E quindi cominciamo da qua. Cos'è la storia?
Sono cose diverse in realtà. Sì, naturalmente. La storia è da un lato qualcosa che succede e dall'altro è il mestiere di quelli che lo studiano e che cercano di ricostruirlo dopo. Perché il bello del nostro mestiere è questo. Noi cerchiamo di ricostruire le cose che sono successe in passato, quando mentre quelle cose succedevano e tutti sapevano cosa stava succedendo e quasi nessuno si preoccupava di raccontarlo per noi posteri, naturalmente. E allo stesso modo noi ci preoccupiamo di ricostruire quello che è successo in passato, infischiandoci completamente di quello che succede nel presente, perché una delle caratteristiche dello storico è che è schizofrenico, vive nel presente come tutti, vive la propria vita, vive i propri amori, i propri problemi, fa parte di una società che attraversa un certo momento storico, però non è minimamente interessato, se non come qualunque cittadino si intende, a capire come funziona la nostra società. Invece, come funzionava 50 anni fa, già è più eccitante, e come funzionava 1000 anni fa, a noi ci fa brillare gli occhi, naturalmente. C'è un po' di paradosso in questo. Il paradosso sta nel fatto che io non avrei nessuna difficoltà a sapere quello che ognuno di voi ha mangiato a colazione stamattina. Vado, vi chiedo, ognuno di voi mi dice cosa ha mangiato a colazione stamattina. La cosa a me non interessa minimamente. Invece sapere cosa mangiava a colazione un contadino del Medioevo, ma io darei un dito, credo, pur di poter intervistare un contadino del Medioevo e chiedergli cosa mangiava a colazione e 1000 altre cose, si intende, che rapporto aveva con sua moglie e alla moglie che rapporto aveva con suo marito e alla moglie cosa voleva dire restare incinta e prepararsi a partorire e 1000 altre cose, ma purché siano nel passato, ecco. Gli storici hanno questa... Come dire, mentre Bloch giustamente diceva è la scienza dell'uomo nel tempo, non è la storia del passato, ma in realtà barava secondo me Bloch, perché comunque ci deve essere la sfida di ricostruire qualcosa che non c'è più. Quello che è eccitante è proprio quella sfida. Questo per quanto riguarda il lavoro che noi facciamo, ma di per sé la storia è tutto. La storia è semplicemente il catalogo di tutto quello che gli esseri umani hanno fatto al mondo, tutti quanti, compresi tutti noi che siamo qua, tutto quello che hanno fatto gli esseri umani. Poi è chiaro che i primi che si sono preoccupati della storia, 1000 anni fa, Erodoto, Tucidide, i primi che si sono preoccupati della storia si sono detti va bene, ma fra 1000 cose che capitano ce ne sono alcune più importanti. E sono quelle più importanti che noi vogliamo raccontare. Sono le grandi guerre che hanno coinvolto interi popoli, che hanno determinato il trionfo o la rovina delle città e dei regni. Sono le imprese dei grandi uomini. Noi oggi non siamo più così sicuri che la storia sia soltanto quello. Anzi, Sappiamo benissimo che quella è un tipo di storia, è la storia con la S maiuscola, come si diceva una volta, no? La storia con la S maiuscola davvero è quello, è, come dire, la serie dei grandi avvenimenti che rimangono poi nei libri con le loro date e che hanno coinvolto un sacco di gente, quindi sono più importanti che non la vita privata di un singolo, chiaro. E in questo senso la storia è ancora fatta di guerre, di trattati di pace, di alleanze e di epidemie, naturalmente. Perché? Perché quelle sono cose che coinvolgono tutti. Però oggi noi siamo, credo, anche attrezzati per capire che appunto c'è un doppio livello. Un conto è il fatto che la storia si interessa ai grandi avvenimenti perché sono le cose memorabili, sono le cose che vale la pena di raccontare. E noi può darsi che in futuro racconteremo ai nostri nipoti cosa voleva dire il lockdown e cosa voleva dire la mascherina e non gli racconteremo invece cosa mangiavamo a colazione per l'appunto tutti i giorni. Quindi rimane. Però io direi che noi abbiamo attraversato adesso in questi mesi una fase che sembra fatta apposta per aiutare poi noi a declinare insieme cos'è questo concetto di storia che è fatta da un lato di grandi avvenimenti, ma dall'altro dalle vite di tutti. Tu parlavi delle date. Uno storico del futuro. Facciamo un esperimento. Facciamo un esperimento ottimistico. Diciamo che l'epidemia è davvero in declino e che rimarrà nei libri di storia come la grande epidemia mondiale del 2020. Gli storici del futuro avranno un sacco di cose da studiare. Io credo che la cosa più interessante che troveranno da studiare saranno i meccanismi decisionali della nostra società. Scopriranno che i grandi paesi europei erano tutti insieme in un'unione che pensava di poter legiferare anche su come si fabbrica il parmigiano e che invece davanti a quella sfida l'unione all'improvviso è sparita e ogni paese è andato avanti per conto proprio. Scopriranno che nel nostro paese non si sapeva se certe decisioni doveva prenderle il governo nazionale oppure i governi delle singole regioni o magari i sindaci delle città. È un laboratorio interessantissimo per capire il processo decisionale del nostro paese. Studieranno l'opinione pubblica, come reagisce l'opinione pubblica, come si fa per cercare di orientarla. Come ha reagito l'opinione pubblica davanti a ordinanze che obbligavano la gente a chiudere i suoi negozi e i suoi bar e i suoi ristoranti, a chiudere le scuole. Tutte queste saranno cose interessantissime. Ma ci sarà anche naturalmente chi vorrà fare la storia dell'epidemia e vorrà sapere, immaginiamo che la faccia a livello italiano, e vorranno sapere quando è che il primo paziente è venuto fuori. E vorranno sapere quand'è che per la prima volta sui giornali è uscito questo discorso. E vorranno sapere quand'è che per la prima volta il governo nazionale ha pensato che doveva prendere certe misure. E quindi lì le date importeranno e come. Importeranno le date come importeranno i numeri. Vorranno sapere qual era il grafico dei ricoveri e dei morti, naturalmente, ecco. Però magari ci sarà anche qualche storico che dirà: a me di tutto questo importa fino a un certo punto, va bene, l'avete fatto, sappiamo che il picco è stato a metà. Io invece vorrei sapere come reagivano i bambini che di colpo dovevano stare chiusi in casa e non potevano più vedere i loro amichetti. Lo storico del futuro vorrà sapere questo. E a quel punto qualunque testimonianza di una persona che racconta la propria vita privata, della propria famiglia, e al limite, scusate se batto su questo, al limite cosa mangiavano a colazione mentre erano chiusi in casa, marito, moglie e bambini, qualunque testimonianza di una persona qualsiasi sarà un materiale importante per lo storico che vorrà studiare quella cosa lì. Ecco. Quindi la storia è tutto quello che succede a noi esseri umani e dentro questo tutto noi scaviamo dei sentieri. Ovviamente li scavano anche gli antropologi e li scavano i sociologi che si occupano dell'oggi. Mentre la nostra caratteristica è di dire: no, l'oggi è troppo facile, noi vogliamo qualcosa di più interessante, vorremmo scoprire cose che i contemporanei sapevano benissimo, non ce le hanno raccontate, carogne, e noi, a costo di enorme fatica, andremo a scoprire le cose che loro sapevano già benissimo, perché la sfida è quella, insomma, ecco.
Allora, ci sono due cose che devo portare avanti a questo punto. Una riguarda l'entusiasmo. A noi luccicano gli occhi. Quel noi riguarda sicuramente me e te, perché quella passione da addetti ai lavori è una cosa che fa lo storico, non c'è niente da fare, fa proprio la differenza, cioè te davvero ti entusiasmi in quel momento lì. E su questo però c'è una considerazione più generale che mi veniva da chiedere, e in questo caso invece parlo lo stesso e poi dopo poi te la chiedo, e cioè una delle cose che più spesso negli ultimi anni, forse sarebbe meglio dire, forse negli ultimi decenni, è stata ripetuta a livelli molto diversi, è che la storia non interessa più. Funziona poco, la gente si appassiona poco, si studia poco a scuola, e probabilmente già in questo caso mettiamo due elementi che sono diversi tecnicamente, cioè quello che fa la didattica scolastica è una cosa, quello che percepisce la gente è un'altra, e ci scommetterei qualcosa che è così. Però è innegabilmente vero, mettiamola così, che un certo tipo di passione storica, di attenzione al nostro passato, forse sarebbe meglio dire, sembra essere diventato un po' evanescente. Una delle classiche cose che sul web capita spesso di vedere sono gli strafalcioni della classica gente comune che non riesce a individuare, neanche a collocare in una mappa temporale minima, che so, la fine della Seconda Guerra Mondiale, Hitler, eccetera, eccetera, cose del genere. E questo viene identificato normalmente come una spia abbastanza evidente del fatto che ormai stiamo perdendo il senso di una percezione della nostra cultura, del nostro universo mentale. Naturalmente è vero anche che se uno guarda quanta gente ti segue sul web, potrebbe tranquillamente dire il contrario, e cioè che in realtà non è vero che la storia sia diventata marginale, è vero che c'è una passione enorme, basta raccontarla in una certa maniera. Qui si aprono una serie di cose su cui però voglio tornare dopo, il raccontarla. Per adesso invece mi limitavo a questo, cioè alla considerazione di partenza, e cioè credo si capisca da come te l'ho messa, e cioè io sono convinto di entrambe le cose. Credo che da una parte in realtà sia un po' vero che ci sia un declino di un certo tipo di percezione della storia, e però sono anche molto convinto che il bisogno in sé ci sia. Quando tu dici luccicare gli occhi, credo che in realtà questo abbia funzionato nel passato, e cioè ci sia stata una partecipazione alla storia, magari alla storia recente, forte, quella che faceva ad esempio pensare a se stessi come parte di un grande meccanismo di formazione della nazione, insomma detta in maniera pratica, e mi sto riferendo soprattutto a quella storia che abbiamo studiato a scuola, e o almeno chi è della nostra generazione, dopo forse diventa un po' più complicato, sicuramente delle generazioni precedenti, e che veniva pensata e vissuta come una parte fondante della nostra identità. Cioè magari non la storia del mondo, quella c'è sempre stata un po' aliena, magari ci torniamo, però sicuramente quella dell'Italia e di quelle parti di Europa che si legavano molto politicamente alla storia d'Italia, beh, quella sembrava una storia viva, una storia che ci apparteneva. Allora, se dovessi girartela come una domanda, secondo te è vero o no, tanto per cominciare, che la storia ha un suo declino in questo senso? E altrettanto, è vero o no che la domanda invece è ancora viva?
Ma guarda, io non so se... Io credo che si possa risolvere questa contraddizione se evitiamo di metterla nel senso di un declino, e cioè oggi la storia interessa meno che non in altre epoche. Fatto salvo il discorso della storia pedagogica, esatto, che le classi dirigenti decidono, infatti, di usare esatto, come strumento di collante di una comunità, questo sì. Però arriviamoci, partiamo okay, però dalla vita vera della gente. La gente normalmente si infischia nel modo più assoluto del passato, ma questo è parte della nostra condizione umana, è sempre stato così. Io non vedo da nessuna parte che i greci del tempo di Pericle stessero lì a preoccuparsi. Sì, se qualcuno diceva attenzione che arriva il tiranno, allora la gente si ricordava, i tempi di mio nonno c'era Pisistrato e mio nonno mi ha sempre detto che era un furfante Pisistrato. Ecco. Ma in generale la gente vive nel presente, nella propria unica vita, e interessarsi di quella dimensione della nostra esistenza che è il passato è come interessarsi di quella dimensione che è il linguaggio, per esempio. o come interessarsi della natura fisica del mondo. Quanta gente, prendendo in mano un bicchiere, si dice: certo, lì è tutti atomi, elettroni, no, ecco. Alcune persone lo sanno di che atomi è fatto questo bicchiere, se ne interessano e sanno che è importante, ma la grande maggioranza della gente questo non tocca. E allo stesso modo, la stessa cosa succede per il passato, come succede, ripeto, per la lingua che parliamo. Tutti noi parliamo le lingue, che sono strumenti di incredibile complessità e che si sono stratificati nei secoli seguendo delle logiche straordinarie. Ma pochi specialisti si preoccupano di questo. La gente parla senza affatto preoccuparsi di cos'è questo strumento, così come io posso guidare la macchina senza avere la minima idea del perché va avanti, onestamente. Allora, in generale, il passato è una di quelle dimensioni che chi se ne occupa ti dice: ma guarda che è importantissimo, ma sfugge nella vita vera questa cosa.
Certo.
Poi però tu hai ragione, ci sono state epoche che hanno investito sul passato in termini di scelte della cultura dominante, della classe dirigente. È chiaro che quando l'Italia è stata unificata nell'Ottocento, perché c'era stato un vasto movimento di opinione nelle classi dirigenti, nelle classi colte, che voleva unificare l'Italia e riportarla a essere un paese rispettato e potente, e che il nome di italiano facesse lo stesso effetto nel mondo che il nome di francese o di inglese. Ecco, e una volta fatta quella cosa, c'è stato anche un grosso investimento nel dire: e noi italiani che adesso siamo uniti dobbiamo essere fieri del nostro passato e dobbiamo riscoprirlo. E il passato remoto, io ho ancora fatto una scuola elementare negli anni 60 in cui la storia era anche quello.
Certo,
la storia
certo.
Era Pier Capponi che disse a Carlo VIII: se voi suonate le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane. Mi chiedo quanti di voi hanno imparato a scuola questa storia.
Ce n'è una fetta ad occhio e croce, adesso ecco, non vi vedo bene, ma secondo me è una fetta consistente.
Imparata. E poi si andava avanti e c'era naturalmente il risorgimento quando il paese così a lungo oppresso dallo straniero finalmente si risollevava, grazie a Casa Savoia che fin dall'undicesimo secolo aveva la missione divina un giorno di arrivare a unificare il paese. E lì sì che c'era l'investimento. Nei municipi c'erano gli affreschi che rappresentavano l'incontro di Teano, Garibaldi a Calatafimi, e poi questi affreschi li ritrovavi sul sussidiario della scuola elementare. E quanto questo arrivasse in profondità non lo so, ma c'era una nozione comune che il paese aveva quella storia lì. E naturalmente non era la vera storia del nostro paese, era solo un pezzo, era un filone che veniva scelto a preferenza di altri, perché sembrava garantire appunto una cosa che oggi cerchiamo in altri ambiti, se mai la cerchiamo, cioè il senso di essere una comunità, il senso di essere un popolo che ha interessi comuni e un destino comune e così via. Ecco, quindi la storia serviva a quello e indubbiamente oggi non è più così. Io non sono così sicuro che noi dobbiamo dispiacerci, ecco,
esatto,
che non sia così,
perché
vista da oggi quell'operazione lì mostra chiaramente i suoi limiti. Mostra i suoi limiti perché, anche se è vero che faceva ricordare una serie di pezzi della storia nazionale, per cui chi era bambino negli anni 60, se si parla della Prima Guerra Mondiale, si ricorda Enrico Toti che moriva lanciando la sua stampella di mutilato contro gli austriaci. Ecco, quanto è utile ricordarsi di questo, appunto. Però l'effetto sociale probabilmente c'era. C'era un paese più coeso di quello di oggi, ma era più coeso anche perché c'era un solo canale televisivo. Non è che possiamo desiderare di tornare ad avere un solo canale televisivo, evidentemente, no, ecco.
Era talmente tanti abbonamenti che non potrei neanche pensare.
Era un uso della storia fra i tanti possibili, quell'uso lì oggi non c'è più tanto, anche se si parla moltissimo di uso pubblico della storia oggi. Però non più tanto, ecco, appunto. Quanto, scusa, all'interesse poi per il fatto che, anche se io non mi occupo di storia personalmente, però ho scoperto che la storia, contrariamente a quello che credevo a scuola, è una cosa divertentissima. E quindi quando posso, se c'è una lezione di storia da sentire online, la sento e ogni tanto leggo un libro di storia. Questo è un fenomeno abbastanza diffuso oggi, mi pare, perché effettivamente, lo devo dire. No, vabbè, è una...
No, dillo.
Lo dicevamo prima, c'è chi si appassiona ai linguaggi, e c'è anche chi si appassiona alla matematica, per esempio.
Ah, no, ti riferivi
ecco, io devo dire che mi capita molto spesso di incontrare qualcuno che mi dice: io di mestiere faccio il giurista, oppure anche mi è capitato il fisico nucleare, ma la mia vera passione è la storia. Ecco.
Sì, ecco... No. E allora ci ruoto attorno un attimo ancora su una questione in realtà di metodo, perché è quello che sta dietro quell'affermazione, ma la mia passione è la storia. Quello che dicevo all'inizio, cioè il fatto che la storia ha a che vedere anche con un modo, o perlomeno dovrebbe avere a che vedere anche con un modo di scandagliare il passato, che ha un suo rigore in qualche maniera. E che è probabilmente la parte che forse spesso sfugge al largo pubblico in questo senso, e cioè le regole della storia, che non sono proprio la scienza, le scienze dure, anche se per tutta una serie di tradizioni hanno cercato di imitarle, le scienze dure. Tutti quanti nell'Ottocento, tra il 7 e l'Ottocento, hanno cominciato a inseguire quel grande modello scientifico che si stava affermando, cioè l'idea era della possibilità sperimentale, cioè io devo poter riprodurre l'esperimento, e per produrre l'esperimento devo riuscire a dotarmi degli strumenti necessari. Insomma, di qui vedete poi le note fondo pagina, quelle cose, ecco, sono i materiali su cui si fonda un modo il più possibile scientifico, diciamola così, perché poi è anche vero, di fare storia, a patto probabilmente di non confonderla con la verità. E qui arriviamo a uno dei punti di quelli complicati, che ha molto a che vedere anche col presente, secondo me, tornando alla questione del lockdown. In questo periodo, permettimi questa parentesi, perché in realtà ci ho pensato sulla scorta di quello che dicevi tu, è stata demandata, probabilmente anche per una difficoltà politica, non dico incapacità, però comunque di ricoprire il ruolo che probabilmente la politica doveva avere, è stata demandata agli studiosi, agli scienziati, una voce di verità che la scienza normalmente tira a non avere. Il metodo sperimentale prevede il fatto che si debba appunto provare la cosa, non si deve necessariamente dire che questo è vero. Lasciarle tutta la comunicazione in mano agli scienziati rende la cosa un po' più complicata. Talvolta gli storici fanno un po' la stessa cosa, cioè alcuni dei colleghi tirano a dire questa cosa, la verità della storia, che secondo me è un po' imbarazzante, però adesso ti ci voglio su questo. Io non sono molto convinto che la storia abbia a che fare col vero, con la migliore approssimazione possibile al vero, sì, è la migliore che conosco perlomeno, ed è probabilmente il nostro rifugio nei confronti anche delle fake news, perché quel metodo che ti obbliga a dubitare della fonte, a indagare alla perfezione il più possibile i materiali che hai per capire il passato, beh, è quello che bisognerebbe usare sul presente prima di postare la prima scemenza che viene in mente su Facebook. Sostanzialmente, io sono convinto che alla fine dei conti sia sostanzialmente la stessa cosa. E detto questo, io tengo molto al fatto che gli storici continuino a fare il loro mestiere, perché sono un baluardo decente a tutto questo. Non sarà la verità, ma credo che si approssimi abbastanza alla migliore possibile idea di verità proiettata sul passato. Credo che le due cose siano sottili, ma abbiano a che fare col nostro problema attuale, che poi dopo ti declino in un'altra domanda.
Ma dunque, la verità, io credo, la verità esiste, solo che è molto complessa, è in parte sfuggente, è molto difficile conoscerla tutta, anzi non è possibile probabilmente conoscerla tutta, però la verità esiste, e il lavoro dello storico consiste precisamente nell'accertare la verità nei limiti in cui è accertabile. Ma dove non è accertabile non è perché non c'è la verità, magari perché è complessa, contraddittoria. La verità esiste. Io, nel momento in cui dico la verità esiste, mi passano davanti mille facce di colleghi i quali alzerebbero le sopracciglia l'idea che uno possa essere così ingenuo da dire una cosa simile. Ma dobbiamo capirci. La verità esiste nel momento in cui uno fa un'affermazione e qualcun altro dice: ma guarda che non è vero. La verità esiste ed è complessa e difficile da conoscere in questo senso. che io mi immagino storici del futuro che fra 1000 anni dibatteranno su questa questione fondamentale. Ma è vero o no che il 10 settembre del 2020 Vanoli e Barbero erano al Festival di Mantova a discutere sulla storia davanti a una sala piena, nei limiti del possibile? E davanti a un avvenimento storico di questa portata ci saranno storici nel futuro che diranno: ma figurati, c'era l'epidemia in quel momento, figurati se poteva esserci un festival a Mantova, non c'è stato nessun festival a Mantova. E invece la verità è che noi siamo qui. Dopodiché... poi ci saranno storici che, sempre discutendo di quella serata memorabile, diranno: e il pubblico era entusiasta, non c'era neanche uno che in cuor suo pensasse: ma guarda quei due cialtroni. Esattamente. No, ecco. E lì come fanno a saperlo? Non è così facile,
non si
può sapere, anzi per niente. Però magari qualcuno avrà segnato nel diario poi la sera, anzi messo su Facebook, avrà messo su Facebook: Vanoli e Barbero, bellissima serata, oppure, ecco, non voglio pensarci, ma comunque. Quindi in questo senso la verità esiste, dopodiché ci saranno studiosi che diranno: ed è stato un momento decisivo nella rinascita culturale dell'Italia dopo l'epidemia. E altri diranno: ma no, ma secondo me, figurati, è stata una cosa...
Se ne è accorto nessuno.
Allora capite che lì diventa più difficile dire qual è la verità, si passa all'ambito dell'interpretazione. E nell'ambito dell'interpretazione saranno sempre possibili opinioni diverse e revisioni, che è uno dei motivi per cui il nostro mestiere va sempre avanti. Anche una volta accertati i fatti, però poi rimane da capire che importanza hanno avuto, che significato hanno avuto, come si collegano con altri fatti e così via. Ecco. Però in questo senso la verità esiste. Ora, naturalmente, il nostro mestiere consiste nel cercare di arrivare a questa verità evitando 1000 trappole, perché non ci sarebbe niente di più ingenuo che dire: però la grande maggioranza della gente lo fa nella vita vera, l'ho letto sul giornale, me l'ha detto uno nel gruppo WhatsApp, ecco. Uno dei motivi per cui la nostra scienza è importante è che noi cerchiamo di spiegare alla gente che quando ti dicono qualcosa che ti stupisce, o anche non ti stupisce, qualunque informazione ti diano, tu gli devi chiedere: e tu come fai a saperlo?
Esattamente. Fammi vedere
questa cosa qui basterebbe già, a demolire i 9 decimi delle stupidaggini che circolano, delle false credenze, delle false notizie. Tu come fai a saperlo? E noi le nostre verità come facciamo a saperle? Beh, le mettiamo insieme, appunto, lavorando sulle informazioni che ci arrivano dal passato, le fonti, come dicevi tu. Qualunque argomento del passato che noi cerchiamo di ricostruire, dobbiamo avere delle fonti. E non è che dobbiamo credere ciecamente alle fonti. Poi ci sono gradi diversi, come dire, di diffidenza, di dubbio, ma bisogna sempre averne un po'. Ci sono casi in cui è evidente che prima di credere alla fonte ci devi lavorare moltissimo. Tipo, stai studiando la carriera di Napoleone e usi come fonte le memorie di Napoleone scritte a Sant'Elena. Ecco. Lì vi posso assicurare che faresti meglio a dire per scontato che è tutto il contrario di quello che racconta lui, e ti avvicineresti già di più alla verità. Ma ci sono anche cose molto più complesse. Trovi un documento medievale, un affare, tizio ha venduto una vigna al tale con un certo prezzo, quindi il prezzo della vigna a quell'epoca era quello... E invece non è vero niente, è che l'altro gli ha prestato dei soldi a interesse, ma siccome in teoria sarebbe proibito, le persone scrupolose non lo scrivono. E allora io ti ho prestato dei soldi e tu mi restituirai con l'interesse, naturalmente, ma facciamo che mi hai venduto la tua vigna e che te la potrai ricomprare se mi pagherai quella certa somma. Così, quando mi paghi quella certa somma, mi restituisci quello che ti ho prestato con l'interesse a usura, chiaro. E se non ce la fai a restituirmi, so, ma hai venduto la vigna. La vigna è mia, ecco. E queste cose, se non le sai, tu prendi il documento e ti immagini che chi scrive un documento voglia trasmettere la testimonianza della verità al futuro. Come se nei verbali di un consiglio di facoltà di un'università si scrivesse la verità, pensando che così gli storici futuri sapranno che cosa succedeva davvero. Ecco, questo bisogna farlo sempre, naturalmente. Però poi non bisogna neanche arrivare a dire, vabbè, ma allora non c'è nulla di credibile, perché invece incrociando, controllando, ragionando sulle cose, uno arriva in molti casi ad accertare grosso modo quello che davvero è successo.
Infatti su questo volevo fare una riflessione breve, ovviamente, su l'altra faccia della medaglia, sostanzialmente, cioè questo tipo di percezione visto dal punto di vista di coloro che la fruiscono, la storia, o che la devono studiare, ad esempio. Cioè appena un po' più ti rendi scafato, più ti rendi conto che in realtà ci sono dei grandi schemi che reggono malamente alla realtà, e ti viene da dire, oh, ci hanno mentito. Esempio, facile, la storia è fatta di storia antica, storia medievale, storia moderna e storia contemporanea, che non è vero in assoluto. L'hanno fatto gli storici nell'Ottocento, si sono fatti uno schemino, per anche di carattere didattico oltre che di carattere investigativo, che serviva loro per orientarsi. Tanto è vero che penso che l'abbiate capito che c'è un problema con la storia contemporanea, cioè la classica cosa per cui non si riesce mai a arrivare alla fine del programma al liceo, no? Perché? Perché la storia contemporanea sta andando avanti, ma siccome il modello l'avevano stabilito nell'Ottocento, questi stanno ancora fermi all'Ottocento, appunto, e quindi non sanno bene come gestire la cosa. La storia contemporanea si e si allarga sto baratro che non studia nessuno e che è difficile da maneggiare, eccetera. E, per non parlare naturalmente di tutte le classiche cose, ogni tanto ti ho ascoltato su questo, cioè le famose fake news medievali, le cose, il medioevo, eccetera, lo ius prime noctis, queste cose che ormai basta, l'avete capito che non era vero, no? Ecco, appunto, la terra la pensavano tutti tonda, tutte queste cose qua. E, questo ha a che fare con la didattica, o perlomeno col modo con cui siamo stati abituati a percepire la didattica. La cosa che mi piaceva provare a considerare assieme era proprio questo. Secondo te andrebbe cambiata adesso? E se sì, come? Perché penso a due livelli del problema. Cioè, secondo me sì, i due livelli del problema sono questi. Da una parte il fatto che in realtà un po' l'eredità della storia nazionalistica ce la siamo portata dietro, cioè noi quella che studiamo a scuola è ancora la fine della fiera, la storia italiana con un po' di aggiunte, storia francese, poi però nessuno sa la storia inglese, cioè ci sono una serie di elementi che ci legano ancora al modello, quello classico, e che ci fa sì che noi qualcosa si sappia, ma soprattutto del nostro orticello. Nessuno sa un tubo di storia, non dico mica islamica, che è un po' il ramo mio, ma anche storia russa, per dirne una un po' più facile apparentemente. Lasciamo perdere i cinesi, che sono importantissimi, ma non se li fila nessuno. Quindi per tutta una serie di motivi in realtà mi verrebbe da dire sì, ni, io la cambierei. Poi però c'ho un altro dubbio su questo. Ho la vaga sensazione che la storia funzioni bene dal punto di vista della passione, dell'apprendimento, quando la storia la sentiamo come nostra, ci appartiene. Non sto parlando necessariamente dell'identità nazionalistica, sto parlando proprio delle radici. Più ti allontani, più ti sembra vaga, questo lo dicevano anche i poeti, lo diceva anche Montale per altre cose, ma più ti allontani dal tuo, più il resto non esiste. Allora, quello che mi chiedevo, in un momento come questo, dove io penso sinceramente che sarebbe importante fare storia, diciamo così, pure globale, però dando un senso molto generale all'idea, cioè storia del mondo, però in realtà funziona o no? E su questo non sono sicuro di avere una risposta assoluta. Da una parte mi viene da dire sì, è una necessità, dall'altra so anche benissimo che probabilmente l'attaccamento a quella storia sarebbe di bassa lega.
Guarda, è un enorme problema questo che tu poni, tanto che prima di risponderti vorrei provare a prenderla
alla
larga, così magari riesco a non risponderti poi alla fine,
sì,
perché
sì, sì, sì.
Non è affatto uno scherzo, ovviamente, parlare di questo. Tu sei partito dal problema della periodizzazione. Per chi fa il nostro mestiere è chiaro che è chiaro fino a un certo punto.
No, è bravo, esatto,
perché poi le nostre carriere stanno dentro la periodizzazione. E se tu insegni all'università storia medievale, per il prossimo concorso o la prossima valutazione della qualità della ricerca, dovrai dimostrare di aver scritto delle cose di storia medievale. Se tu avessi scritto un meraviglioso libro sulla Seconda Guerra Mondiale non conta niente, zero, perché tu devi stare dentro la storia medievale. E per molti diventa anche una forma mentis, effettivamente. Certo. È evidente che in qualche modo la periodizzazione aiuta, perché altrimenti non saremmo così dentro questo sistema che tutti concepiscono, anche chi non è del mestiere. Però sa che c'è l'antichità e c'è il Medioevo, e sono due cose diverse. Nell'antichità si vestivano con la toga, e nel Medioevo no, andava in giro con l'elmo in testa nel Medioevo. Ecco. È chiaro che queste cose bisogna considerarle come delle cose di uso proprio banale, pratico, per semplicità, per separare i diversi volumi del manuale, certo. Ecco, nient'altro, guai a credere che ci sia qualcosa di reale in queste cose, se non molto all'ingrosso, ma molto all'ingrosso e sapendo che la vita umana cambia, come dire, a volte lentamente, a volte più in fretta, ma non è che ci sono, che suona una campanella e uno dice, ah, è finito il Medioevo finalmente. No, ecco. Tant'è vero che io di solito quando presento il corso di storia medievale alle mie matricole all'università, una delle cose che dico è, quando è finito il Medioevo? E molti ancora oggi dicono, 1492. A quel punto di solito chiedo, in che mese? Dice, ottobre. In che giorno? Pochi, 12. A che ora? A quel punto capiscono il senso del discorso. La periodizzazione è l'altro discorso che si può fare per far vedere i limiti, non l'inutilità, ma i limiti della periodizzazione è. E noi in che epoca viviamo? Allora, qualcuno che ha già letto qualcosa dice contemporanea. Che, notate bene, non è l'epoca moderna. Perché la storia è l'unico ambito nella vita umana in cui moderno e contemporaneo non vuol dire la stessa cosa. Prima è venuta la storia moderna e poi viene la storia contemporanea. Dico, ma secondo voi gli intellettuali del Medioevo, dico gli intellettuali perché alla gente comune di queste cose, viva Dio, non importa niente, ma un intellettuale del Medioevo in che epoca credeva di vivere? Risposta, nell'epoca moderna, naturalmente. E anche contemporanea, sì, anche contemporanea, perché loro non avevano ancora separato le due cose. E voi credete che fra 1000 anni, quando parleranno di noi del 2020, diranno loro che vivevano nell'epoca contemporanea? Lì qualcuno comincia anche lì. No, allora c'è il trucco. No, noi non viviamo affatto nell'epoca contemporanea. E in che epoca viviamo? Saperlo. Perché lo decideranno in futuro, non lo decidiamo mica noi. In che epoca stiamo vivendo? Come se quelli del Medioevo avessero saputo che vivevano nel Medioevo. Figuratevi poi quelli dell'antichità. Dice, noi viviamo nell'antichità. Dai. E quindi... Quando io ero bambino si era incerti fra due ipotesi. Viviamo nell'era spaziale.
Ma è vero.
Era
è
la
vero.
Versione ottimistica,
è vero.
Invece quella pessimistica era viviamo nell'era atomica.
Esattamente.
Ecco. Adesso mi pare che di nessuna delle due si parli
no,
più moltissimo.
Più.
Ecco. Quindi non bisogna sforzarsi di deciderlo noi, lasciamo no. Che lo decidano fra 1000 anni, in che epoca viviamo noi oggi. Se viviamo nell'epoca iniziale del millennio cinese, chi lo sa, oppure in qualunque altra cosa, ma appunto è impossibile saperlo. Quindi questa roba serve soltanto a grandi linee,
certo.
Però poi a grandi linee sì, perché accidenti, c'è ancora una differenza fra un mondo come quello antico in cui chiunque avesse dei sentimenti religiosi pensava che esistono un sacco di divinità, ci sono dei dappertutto, c'è il dio di questa città, di questi luoghi, c'è il dio del tuono, il dio del fulmine, il dio del microfono, ogni cosa ha un dio, c'erano giusto gli ebrei che dopo un po' si erano convinti che esisteva solo il loro dio ed era un'idea che aveva un grande futuro, ma per il resto tutti quanti erano convinti. E invece oggi le religioni dominanti sono tutte religioni che ti dicono c'è un unico dio. Ed è anche lo stesso per tutte, oltretutto, anche se provoca disaccordi la sua definizione. Ecco, accidenti se è un cambiamento quello. Quindi, per carità, grandi cambiamenti che permettono di periodizzare ci sono, però sapendo che non si tratta di etichette che esistono nella realtà. Siamo noi che decidiamo di dare importanza a certi cambiamenti e non a certi altri. A questo punto io potrei fermarmi non avendo risposta alla tua domanda.
Ma va benissimo, perché tanto l'avevo già detta io, quindi siamo
però,
a posto.
Però,
no,
diciamo,
ma va bene,
no, sono autolesionista. Guarda, dico ancora una cosa.
Vai.
ed è... No, che non vorrei davvero dirlo, anche perché mi immagino che chissà quanti insegnanti ci sono qui fra noi, i quali conoscono il mondo della scuola molto meglio di me e sanno molto meglio di me quali sono i veri problemi. Io devo dire, dico una cosa che spero prendiate però a livello di battuta, ecco, non, io penso che a scuola la passione di un insegnante riesca a rendere interessante tutto.
È vero.
E che d'altra parte a scuola si studiano un sacco di cose che invece è noioso studiare, però tocca studiarle. Mi pare che la storia sia l'unica, magari mi sbaglio perché io sono uno storico, quindi mi chiedono di quello. Io ho la percezione che sulla storia c'è un grande dibattito sul fatto la storia come si insegna tradizionalmente è noiosa e non dovremmo insegnarla in un altro modo, ecco. Io non so se sia possibile.
Neanch'io.
Ecco, non so se sia possibile insegnarla in un altro modo. Mi viene da pensare che io a scuola ho imparato, ho studiato un'infinità di nozioni, di storia della filosofia, di storia della letteratura e perfino di fisica e di chimica. E ho dimenticato quasi tutto quello che studiavo a scuola. Però averlo studiato... Continuo a pensare che mi fa la differenza, che aver saputo certe cose, quando poi ci sbatto il naso, una certa aria di famiglia ce l'hanno e so bene o male come prenderle, come orientarmi. E credo che a livello più basso forse accontentarsi di costringere i ragazzi a studiare cose noiosissime, che poi dimenticheranno, però quelli che sono stati costretti a studiarle, alla fine... un vantaggio lo ricavano da questo. Questo è lontano anni luce dalle cose che dicevamo quando eravamo studenti, eh?
Sì,
quando dicevamo
certo.
Appunto a cosa serve il latino, è inutile, a cosa serve fare i temi.
Tu ti stai riferendo alla
oggi
confessione che ti ho fatto prima sulla matematica.
Oggi sono diventato terribile da questo punto di vista, nel senso che tendo a pensare che la soluzione migliore non ci sia. Però l'ho detto, mi sono permesso di dire queste cose scherzando, senza avere veramente i titoli per parlare.
No, ma io sono molto convinto di quello che dici. Anche perché qualsiasi riflessione su è meglio studiare storia globale o storia dell'Italia, eccetera, cozza poi col fatto che le ore di storia sono state tagliate, che sono massacrati da tutta una serie di doveri, carichi didattici, roba surreale, eccetera, dai genitori che sono diventati insopportabili umanamente. E quindi credo che non sia facile per nessuno.
Nota bene, notazione sociologica, l'applauso dimostra che ci sono più insegnanti che genitori.
Sì,
no?
Sì, sì, sì. E quindi sì, certo che siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. Poi è chiaro che è una riflessione che va avanti, perché in realtà sapere qualcosa della Cina diventerà inevitabilmente sempre più importante, perché stanno qua, sono fisicamente qua.
Così potremmo come... anche sconfiggere i cinesi nella prossima guerra mondiale, però, soprattutto.
Alleandoci con le forze islamiche, queste cose, no? Da risico. Quello sì, probabilmente sì. Quello che mi trascina alla fine, in realtà, è una parte di quello che poi dicevi tu, ed è una parte quasi inevitabile, perché tutti e due, in realtà, io e te facciamo un mestiere in una maniera, e questo mestiere in una maniera abbastanza particolare. Tu sei molto più canonico di me, per la verità. Però, insomma, mica tanto, considerando che in realtà se questa platea è qua, è anche perché tu hai una fama. E un ascolto molto forte, e questo in realtà è parte della riflessione che volevo fare con te alla fine, perché ci abbiamo girato attorno molte volte sul fatto della storia ha bisogno anche dell'entusiasmo, quello degli insegnanti, va da sé, ci mancherebbe, anzi, beh, figurati, da figlio di insegnanti, io se non ne sono convinto di questo. Poi, una delle cose che ci sentiamo molto spesso ripetere è, per motivi diversi, con gradature diverse, se avessi avuto un insegnante come lei, ma non è vero, gli insegnanti devono fare gli insegnanti, io faccio il cabarettista delle due al confronto, ed è un altro mestiere, è proprio un altro mestiere, però al di là di questa considerazione, che è personale, non mi permetterei mai di dirlo a te, però c'è una parte che comunque secondo me è rilevante, e cioè c'è una passione evidente che gira attorno all'argomento, e tu l'hai evocato moltissime volte, e che ha a che vedere molto con una parola che è una parola chiave e che è noto che è un problema, la divulgazione. E cioè
La divulgazione è una cosa che normalmente nell'accademia, fino a non troppo tempo fa, ma anche adesso in moltissimi settori, veniva considerata con un tono esplicitamente negativo. Era la cosa che tu facevi a fine carriera, quando avevi dimostrato qualsiasi cosa al tuo piccolo gruppo, e a quel punto ti permettevi di dare alla popolazione le perle di saggezza che avevi maturato in una vita di lavoro. Questo tipo di divulgazione obiettivamente non credo che funzioni più, ma anche per un rapporto diretto con il numero dei lettori, cioè i lettori sono in calo e la divulgazione storica non è certo, a parte alcuni libri naturalmente, però agli inizi della classifica, se non talvolta mischiandola pericolosamente con le produzioni di Tizi, che con la storia non è che abbiano proprio molto a che fare, ma qui mi fermo. Ecco questa parte, e cioè i nuovi linguaggi che in realtà sono nati in questo periodo e che hanno a che vedere molto anche col luogo in cui siamo, cioè il senso del parlare di argomenti oggettivamente complessi. Abbiamo parlato di verità, di metodo, cioè di cose oggettivamente non proprio semplici. Non abbiamo parlato della vita di Cleopatra, ops, mi è venuta una citazione editoriale. E ecco, questo tipo di divulgazione storica, di sforzo di raccontare la storia, secondo te da che parte deve andare? Cioè, sono casi relativamente isolati, ci deve essere davvero lo sforzo di raccontarli in modo nuovo e se sì come? Stiamo andando verso la necessità di parlare in una maniera diversa, perché c'è una domanda diversa, oppure è un puro affiorare di... Io prima scherzavo sul mio mestiere, io faccio più teatro, obiettivamente, in questo senso, legandolo alla storia, ma è un puro affiorare appunto di un gusto magari artistico o di un gusto di una capacità divulgativa come la tua. Ecco, cioè, sono fenomeni relativamente isolati, o secondo te davvero c'è una proiezione verso una serie di nuove necessità di raccontare la storia, e non credo solo la storia, per la verità, in modo differente?
Ma necessità è una parola grossa, naturalmente, e il, come dire, il limite che percepisco io di qualunque risposta che io posso adesso provare a dare alla tua domanda è che questa è una richiesta di interpretare il presente. Io credo di aver chiarito che noi storici del presente non ci capiamo niente, esattamente come tutti voi. E chi mai capisce il presente?
Anche
ci sono specialisti
peggio,
che si sforzano.
Noi peggio, tendenzialmente, perché abbiamo una presunzione
anche
di
partenza. Probabilmente, però devo dire che anche gli economisti, che sarebbe importante che capissero bene il presente, non sempre danno l'impressione proprio di avere le idee chiarissime in proposito. Ecco. Ma non è mica facile. Però è certo che noi siamo quelli che programmaticamente dicono: io faccio un'altra cosa. E cioè, io studio un mondo che era altrettanto complesso quanto quello del presente, ma che è conoscibile ormai solo in modi particolari. Ecco, questo è il fatto. Il presente è schiacciante per la sua onnipresenza. Tutto è presente. Come si fa a decidere che cosa ti interessa di più? Preferisci intervistare quel signore lì o quella signora là? Ecco. Mentre invece, se sto studiando la battaglia di Waterloo, tra 100.000 uomini che erano lì, ce ne sono 50 o 60 che hanno scritto i loro ricordi. Mi devo accontentare di loro, quello è. Il lavoro dello storico, lo dicevo già prima, scusatemi, un po' mi ripeto. Il lavoro dello storico consiste appunto nella sfida di ricostruire un mondo che era infinitamente complesso, come il nostro. Però noi abbiamo soltanto alcuni pezzetti di quel puzzle, e da quei pezzetti dobbiamo riuscire a trovare un senso. La sfida è quella, ed è quello che noi impariamo a fare e che ci piace fare, no? Ecco, sostanzialmente. Invece ragionare sul presente, sul per cosa vuol dire quello che sta succedendo oggi. Certo, si può prendere atto di quello che sta succedendo oggi. Si può prendere atto che questa è la 27ª edizione del Festival Letteratura. Questo significa che 30 anni fa non c'era il Festival di Mantova e non c'era nessun festival in Italia. Nessuno, quello di Sanremo, ecco, ma degli innumerevoli festival simili a questo che si tengono in Italia, che, come dire, invitano studiosi di tutte le materie, molto spesso di storia, devo dire, ma di tutte le materie possibili, a parlare al pubblico del loro lavoro, di quello che sanno, di quello che fanno, di tutti questi innumerevoli festival, 30 anni fa in Italia non ce n'era uno. È segno che viviamo in un paese migliore? Beh, da quel punto di vista lì sì. Io devo dire che se provo a pensare sotto quali aspetti l'Italia di oggi è migliore di quella di 30 o 40 o 50 anni fa, non me ne vengono in mente molti, eh. Però uno è quello, questa voglia di discutere e di sentir parlare, che spinge 1000 persone a Roma ad andare la domenica mattina all'auditorium, 1200 persone a riempire la sala Sinopoli per sentire le lezioni di storia della Terza, e che spinge appunto tutti voi a passare giorni e giorni a Mantova piuttosto che a Trento, piuttosto che a Modena, piuttosto che a Sarzana o a Camoglio, in 1000 altri posti. Ecco, questo non c'era prima. E cosa significa però? Lì non è più il mestiere mio dire che cosa significa. Se è un contrasto con un peggioramento, un imbarbarimento che si percepisce da altri punti di vista, o se invece semplicemente è un portato del tempo, qualcuno ha avuto l'idea e ha visto che funzionava. Quello che è certo è che le sollecitazioni a noi che facciamo questo mestiere, per non accontentarci di fare il vero nostro mestiere, cioè la ricerca, ma per andare al di là e comunicare con un pubblico più vasto in 1000 modi, questo è uno. Un altro è andare a Rai Storia e partecipare a un programma di Rai Storia, un altro ancora è scrivere un libro destinato però non soltanto ai colleghi, ma scritto in modo che lo possa leggere l'appassionato, l'insegnante, lo studente, semplicemente chi ha voglia di leggere. Ecco, tutte queste sono pressioni che sono andate crescendo nel corso dei decenni, senza niente di programmatico. Io mica faccio la divulgazione perché mi sono svegliato un mattino e ho detto, adesso voglio fare la divulgazione. Ma la faccio perché il nostro comune editore Giuseppe La Terza un bel giorno mi ha detto, Alessandro, perché non ci fai... Non... Io ho pensato che le biografie, dopo tanto tempo che gli storici le snobbavano, forse le biografie stanno tornando. Io ho pensato una biografia che tu potresti fare, secondo me ti piacerebbe farla. Perché non fai una biografia di Carlo Magno? E la biografia di Carlo Magno però poi me la fai in modo che io possa venderlo questo libro, che quindi sia scritto in modo che interessa anche a chi non è uno specialista. Mi ha anche detto non ci fai le note, perché le note... Questa ve la racconto fino in fondo. Io ho fatto il Carlo Magno senza fare le note. Poi ho fatto ancora un altro libro per Giuseppe La Terza senza metterci le note, La Battaglia, la storia della battaglia di Waterloo. Con il risultato che oggi qualche volta qualcuno mi scrive dall'Inghilterra dicendo quell'episodio che lei racconta a pagina 136 mi potrebbe dire da dove viene fuori, e io stesso non ritrovo più i file dove avevo messo quelle cose. Ma peggio ancora è successo che il mio libro su Carlo Magno pochi anni dopo mi hanno scritto dalle University of California Press dicendomi noi lo vorremmo tradurre il suo libro su Carlo Magno. Ora sappiate che essere tradotti negli Stati Uniti non è tanto facile, perché loro non traducono quasi niente, bastano a se stessi. Però mi hanno detto, però professore ci deve mettere le note, perché noi un libro senza note non lo guardiamo neanche. Io dopo di allora ho pensato di dire a Giuseppe La Terza, guarda, secondo me si possono fare dei libri che piacciano anche mettendoci le note, e non ho mai più fatto un libro senza le note, a meno che non fosse proprio leggerissimo, così via, ecco. Però capite, è una concatenazione di eventi che ti porta a impegnarti in certi campi quando ti accorgi che la società intorno a te apprezza quella cosa. La apprezza, tu scopri che ti piace farlo e lo fai naturalmente. Aggiungerei un'ultima cosa però, ed è che a volte si percepisce un po' un clima del tipo voi sì che siete storici perché sapete parlare col pubblico, non come quelli, ecco. Noi possiamo fare questo perché ci sono innumerevoli colleghi che dedicano tutta la loro vita a fare studi serissimi in cui discutono fra colleghi, e noi stessi dedichiamo una parte della nostra vita a fare questo, e poi lo storico che scopre di avere il talento di farlo fa anche quest'altra cosa che è importante, è bellissima, ma guai se uno cominciasse a pensare che il nostro vero mestiere deve essere quello, ecco, perché altrimenti noi non andremo avanti. Noi andiamo avanti perché ci sono sempre cose nuove di cui discutere e da raccontare, prodotto del lavoro certosino che tutti noi facciamo pubblicando articoli su riviste specializzate, irti di note e di citazioni in greco antico, ecco, senza per questo essere delle cattive persone. Ecco.
Fammi fare un'ultima battuta, poi però ti lascio una chiusa finale. Che scegli tu, qua quello che ti pare. Sì, beh, per forza, dai. No, io credo, io spero, anzi, che da questa serie di cose inanellate sia venuta fuori una cosa a cui io credo molto, che ci siano, forse era chiaro, io mi auguro che lo fosse, ci sono due livelli del problema, non so se avete notato. Da una parte la consapevolezza che c'è un metodo, e quel metodo ha le sue regole del gioco. Noi non ne conosciamo uno migliore, badate, eh? Cioè non ce n'è un altro in giro da dire, ah no, ma se fai così vedrai che la storia la capisci di più. No, ti impari le lingue delle fonti, perché non è che puoi andarti a leggere un libro di storia e dire ho capito, penso che le cose siano così. No, prima ti leggi il greco, l'arabo o tutte le accidenti di fonti che servono per quell'argomento, dopo e ti leggi tutta la bibliografia su quell'argomento, almeno ci provi, perché l'orizzonte degli eventi dovrebbe essere quello, e dopo che hai letto tutto quello che ne hanno pensato quelli prima di te e ti sei letto in originale tutto quello che potevi leggerti, allora forse puoi vagamente parlarne. E quello è il livello di chi si deve fare il lavoro serio, duro, di questo mestiere, quello di cui parlava Alessandro adesso, quello che è la ricerca nel vero senso della parola. Poi c'è un altro, livello, scusatemi, e la ricerca evolve naturalmente, nulla è statico in questo gioco, perché si fa nuove domande, perché il presente ti incalza e ti chiede di guardare quella roba in un'ottica diversa, eccetera, eccetera, e tutte le volte è un po' diverso. Certo, naturalmente la data della battaglia di Waterloo rimane la stessa, appunto avete capito che c'è un fondo di verità da cui non si esce, questo è evidente, anzi speriamo che lo sia, tutto sommato, ma il resto è fatto di quel sudore lì. Poi c'è un altro livello che cambia altrettanto, e sta cambiando in un modo che davvero anch'io faccio fatica a capire quale sia, che è quello che ci vede qua assieme, tutto sommato. Cioè ci fa vedere che c'è una domanda nuova, diversa, che c'è un interesse di natura diversa, probabilmente c'è sempre stato, ma adesso ha cambiato le sue forme. Ci sono alcune sperimentazioni, ognuno ha le sue. Io ormai ho dedicato la mia vita a togliere le note a fondo pagina, ma in realtà mi vanto anche dei libri con le note a fondo pagina. Insomma, ognuno fa la sua gara in questo gioco e ognuno sperimenta come probabilmente crede essere meglio. Soprattutto sto parlando in questo caso dell'aspetto divulgativo. Ognuno ha la sua strada, c'è chi più bravo, lui è bravissimo in televisione, ma non ho bisogno che ve lo dica io, è un problema di tempi, di capacità di focalizzare l'argomento, di un sacco di cose. E questo sono sperimentazioni, certo che sta cambiando il linguaggio, è normale che sia così, cambia sempre. E questa è la parte forse più interessante, o almeno lo è per me probabilmente, perché è quella che mi obbliga a chiedermi perché siamo qua. E non è una domanda che si risolva facilmente, credo che obblighi tutti quanti noi a rifletterci. È quasi un senso, se volete, sparando l'alta, è quasi un senso politico, quando usare quella parola voleva dire una roba positiva, non come adesso, cioè un senso di appartenenza, di scommessa sociale, ecco, quello intendo. E chiedersi perché ci piaccia questo e portare avanti la domanda fino in fondo, chiedersi perché dobbiamo continuare a farlo. Ecco, quello probabilmente ha un senso. Io credo che ce l'abbia. Io faccio questo mestiere per questo motivo, perché per me ha un senso. E se c'è una cosa che, tutto sommato, il parlare di storia, come si diceva questa sera, dà ancora il senso dell'importanza, beh, è proprio questo, perché parlare di storia, come diceva Alessandro, è parlare di noi, nel senso più completo del termine, e provare a guardarlo da un punto di vista non piatto, ma dal punto di vista delle radici che ci appartengono. Non ho detto identità, ho detto radici. Le radici sono, avete presente come funziona con gli alberi, no? Che uno lo vede dall'inizio, ma sotto ci sono chilometri. Una delle cose bellissime che hanno insegnato gli esperti di piante e altri studiosi del tipo, le radici sono le cose meno conosciute delle piante, perché è difficile studiarle, ma curiosamente anche la cosa più importante delle piante, è lì l'intelligenza ed è lì la grande capacità di estendersi letteralmente per chilometri. Ecco, se c'è una cosa secondo me che la storia ci dice, che noi siamo un po' fatti così e dovremmo esserne molto orgogliosi.
Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale sul canale di Mal 4 è come sempre nella descrizione dell'episodio. E come sempre ci sentiamo mercoledì sera alle 21 sulla community Discord per il palco del mercoledì, che è il consueto appuntamento settimanale della community del podcast in cui facciamo quattro chiacchiere sugli argomenti della puntata della settimana. La musica è come sempre il Jod Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!